credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi apriamo il nostro programma presentando un volume che è veramente appetitoso, potrei dire così, perché si intitola L'amore e un bacio di dama. Ne sono autrici Elisabetta Flumeri e Gabriella Giacometti, che sono nostre ospiti al telefono. Buongiorno, benvenute.
Buongiorno e grazie per averci invitato.
Dunque, questo romanzo, che è edito da Spelling & Kupfer, è evidentemente una storia d'amore. Però, come si capisce già dal titolo, però io vorrei parlare inizialmente proprio di un altro sentimento, cioè il sentimento dell'amicizia, che è forse quello che definisce meglio la vostra collaborazione artistica. Appunto, con la signora Giacometti siete intanto amiche da moltissimo tempo e poi avete lavorato sempre insieme da tanti anni.
Sì, direi che siamo una coppia un po' anomala in questo senso, perché scriviamo insieme, abbiamo cominciato a scrivere insieme quando avevamo 18 anni. Appena finita l'università abbiamo cominciato con il primo romanzo rosa per la collana Intimità e poi abbiamo fatto moltissime cose, dalla pubblicità alle riviste per ragazzi, alle guide per la Mondadori. Abbiamo lavorato 15 anni in televisione come sceneggiatrici e poi siamo tornate all'editoria. Però ecco, il nostro è un sodalizio veramente di vita, anche se abbiamo famiglie, figli, animali, ovviamente mariti, però è più il tempo che trascorriamo insieme, Gabriella ed io, che quello che alla fine trascorriamo con gli altri, perché ecco, ripeto, mentre scriviamo possiamo anche fare la spesa, occuparci della casa, quindi diciamo è un sodalizio veramente rodato da più di 20 anni.
Mi incuriosisce come si fa a scrivere in due un romanzo, cioè si discute molto, immagino.
Sì, guardi, noi lavoriamo molto, anche perché in questo è stata molto utile l'esperienza come sceneggiatrici, quindi lavoriamo molto sul lavoro preliminare, sulla storia, sulla scaletta, partiamo da un tema, cioè da quello che vogliamo raccontare, da quello che vogliamo dire con la nostra storia, qual è la nostra posizione, e dopodiché noi raccontiamo proprio la storia scena per scena, quindi facciamo una scaletta dettagliata, come si fa in televisione, come si fa col cinema, poi ci dividiamo i pezzi di quello che abbiamo fatto, ma facendo una piccola cosa per volta, ad esempio facciamo due scene per uno e poi ci ripassiamo, quindi io ripasso sulle scene che scrive Gabriella e Gabriella ripassa sulle scene che scrivo io, diciamo il metodo è questo.
Ho capito. Ma non succede mai che, per esempio, un personaggio prenda in qualche modo una piega diversa da quella che si era concordata insieme, perché magari la sensibilità di una è più vicina ad un tipo di temi piuttosto che l'altra?
Guardi, questo può succedere, però io le dico sinceramente, Gabriella in particolare e anch'io col lavoro che abbiamo fatto, veniamo da studi strutturalisti, quindi noi impostiamo i personaggi in maniera, no, rigida e sbagliato, però sappiamo già dall'inizio dove vogliono andare a parare i nostri personaggi, quindi fa tutto parte della discussione preliminare, diciamo, quindi poi può capitare, però quello che conta molto è il fatto che il personaggio abbia un suo percorso, che sia coerente con quello che il personaggio vuol dire, quindi il fatto di non imporre delle cose noi come autori da fuori a un personaggio che è stato creato in un certo modo, quindi sì, in quel senso il personaggio procede per conto suo, però perché prima c'è un lavoro preliminare piuttosto grosso.
Certo, ecco. Certo. Chi di voi due è l'appassionata di cucina?
Gabriella, assolutamente.
Vuole passarmi allora?
Assolutamente,
anche la signora Giacometti.
È
Eccomi.
Ecco, signora Giacometti, benvenuta anche a lei naturalmente in trasmissione. Quindi è lei l'appassionata di cucina, e la cucina, il cibo in generale, qui ha veramente un'importanza fondamentale. Intanto proprio come tradizione, come ricordo.
Come ricordo, come modo per amare gli altri. Io sono una che ama esprimersi con la cucina. È proprio un modo per esprimere quello che sono, per accogliere gli altri. Infatti è difficile che si venga a casa mia e non si trovi un dolce, una quiche, qualche cosa per coccolare l'ospite. E è una dote che abbiamo passato a Margherita, è una dote che abbiamo passato alla nostra protagonista, perché ci tenevamo che venisse proprio fuori l'amore per la nostra cucina, perché la cucina italiana è, diciamo, una caratteristica che ci ha fatto grandi nel mondo. E col nostro libro in un qualche modo volevamo premiare i lati positivi dell'Italia.
Certo.
E Margherita sicuramente sceglie la qualità, Margherita sceglie la buona cucina, Margherita ama la filiera corta. Perché? Perché dobbiamo cercare di promuoverla quest'Italia, no?
Sì, certo. E oltretutto ritiene anche che il suo lavoro meriti non solo di essere pagato, ma meriti soprattutto il rispetto della persona per la quale appunto sta lavorando.
Inevitabilmente quando si scrive un libro poi vengono fuori i lati più intimi delle persone. E il problema del rispetto è un problema che oggi è difficile da ottenere, perché l'Italia purtroppo è andata per un certo verso e questo lo stiamo pagando. Allora, dato che vogliamo riprenderci proprio in mano tutte le cose buone che possono esserci, e si parte dal rispetto, si parte dalle buone tradizioni, che ne abbiamo tante, si parte da, diciamo, dei posti come la Toscana, dove questo è diventato legge, no? Anche
certo.
Sul paesaggio, è proprio, diciamo, la cartolina dell'Italia come la vorremmo, no?
Sì. Con il cibo è possibile dire tante cose. Margherita dice addio, dice ti amo, dice veramente, è come se utilizzasse quello che cucina veramente per parlare con una persona. È come se veramente ogni piatto che Margherita prepara fosse in qualche modo legato anche alla personalità, no? Addirittura si vendica in un momento.
Una bella trovata, devo dire, di Elisabetta, quando dicendo proprio, se lei si esprime in questo modo la sua gelosia verrà fuori anche con la cucina. È vero, però la cucina esprime sentimento. Infatti se non si ama e se non si provano dei sentimenti è difficile cucinare bene, perché comunque la cucina richiede, come posso dire, un coinvolgimento. Io che cucino tanto perché appunto mi piace, e lo vedo proprio quando sono triste, io cucino i dolci, e io detesto i dolci da mangiare, però cucino i dolci perché è un modo per amare le persone che mi stanno intorno. Elisa è una ghiottissima, cioè proprio è la golosa fatta persona. E è un modo per dirle ti voglio bene, ho bisogno di te. E mi piace da morire. E se sono più nervosa mi metto magari su qualche cosa di salato. È un modo, ecco, diciamo che questo di Margherita sicuramente è il carattere che ha preso da me.
E oltretutto nell'appendice del volume ci sono delle ghiottissime ricette.
Sì, e siamo molto contenti perché molti fan ci hanno scritto che le stanno provando e
funzionano.
Gli riescono molto bene. E infatti sono molto contenta perché ho detto, vedi, averle provate in casa vuol dire qualche cosa.
Volevo ritornare un momento a fare una domanda anche alla signora Flumeri.
Sì, subito.
Grazie.
Eccomi di nuovo.
Sì, volevo chiederle invece, lei prima accennava al vostro lavoro di sceneggiatrici, anche quindi avete lavorato anche per la televisione. In che cosa consiste proprio la differenza tra scrivere una sceneggiatura e scrivere invece un'opera che è dedicata unicamente alla lettura?
Guardi, le posso dire dimmi una cosa, ed è uno dei motivi per cui alla Sperling è piaciuto quello che noi abbiamo proposto, il fatto di aver lavorato tanto in televisione, e è una risposta, è indiretta, però è una risposta a quello che lei mi sta chiedendo, ci aiuta molto a essere dirette e visive. Allora, anzi, inizialmente noi, proprio a proposito di quello che mi chiedeva, abbiamo dovuto fare un lavoro, di un piccolo passo indietro rispetto al lavoro televisivo, perché chiaramente in televisione tu non puoi esprimere i pensieri, non puoi mettere la nuvoletta sulla testa del personaggio, perciò tutto quello che il personaggio deve esprimere va espresso attraverso le azioni, attraverso i gesti. Chiaramente quando scrivi è diverso, però noi ormai impostati in questa maniera da tanti anni, inizialmente saltavamo addirittura dei raccordi, andavamo dirette nella scena e ci è stato chiesto dalla casa editrice, ecco, di fare un passo indietro e di accompagnare i lettori in maniera un po' più descrittiva. Però le devo dire la verità, ecco, noi lavoriamo proprio strutturando il libro, come dicevo prima, a scene, quindi la mentalità e l'impostazione è rimasta quella della televisione. Quello che ci permette, oltre al fatto di poter spaziare di più ovviamente anche come location, perché purtroppo la televisione è molto limitata, ma è anche il fatto di poter raccontare i pensieri, i sentimenti, però siamo rimaste come impostazione sul visivo, e infatti quello che ci dicono le persone che leggono è ci sembra di vedere un film, di vedere una fiction, ecco, quindi in questo senso la nostra impostazione è un po' diversa magari da quella di chi ha scritto narrativa per anni, ecco.
Sì. C'è anche un riferimento al cinema, ogni tanto compaiono battute di film famosi, penso Via col vento, anche se voi avete scambiato i ruoli, no? Francamente me ne infischio, lo dice lei.
Esatto, però ci divertiva, guardi, noi siamo appassionate di commedia romantica americana, ma quella classica da Hudson, Cary Grant, Doris Day, quindi sì, quella è una passione. E poi sinceramente la passione per Via col vento ce l'abbiamo tutte e due, ma siccome veniamo da un periodo in cui, diciamo, quando all'epoca della scuola, all'epoca del femminismo, non si potevano dire certe cose, perché non era assolutamente compatibile il fatto di amare Via col vento, per cui bisognava solo dire, per carità, tutte e due abbiamo amato Fassbinder, Herzog, però insieme a quello c'era anche Via col vento, secondo me non è incompatibile,
certo.
Però all'epoca non si poteva dire come abbiamo amato Angelica, e è stata un po' una liberazione fare i corsi con gli americani, poter finalmente dire che ci piaceva anche Via col vento. Quindi ci divertiamo a giocarci un po'.
Io vi ringrazio moltissimo allora di essere state in nostra compagnia. Volevo ricordare anche ai nostri ascoltatori il titolo del vostro romanzo, che è L'amore è un bacio di dama, edito da Sperling & Kupfer. E grazie quindi a Elisabetta Flumeri e a Gabriella Giacometti di essere state in nostra compagnia, di averci raccontato appunto di questo loro lavoro insieme, che mi sembra veramente una cosa bellissima.
Grazie a voi, grazie per averci dato l'opportunità di avere uno spazio di parlare con voi. La ringraziamo, le passo un attimo Gabriella.
Sì, sì, sì.
Grazie, grazie, grazie.
Grazie a lei.
E a presto.
Buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
E adesso presentiamo un volume dal titolo Quando la preghiera ti sorprende. Ne sono autori Paolo Arzani e Metella Dei e il libro è edito da La Parola per Strada. Ne vogliamo parlare con padre Raffaele Di Muro, francescano conventuale, che ritorna ad essere nostro ospite in studio. Benvenuto.
Benvenuti a tutti, ben ritrovati.
Allora, un libro che parla della preghiera, che in qualche modo ha forse la pretesa di insegnare a pregare, però già queste parole suonano in qualche modo false, perché poi il primo concetto di cui questo libro parla è proprio il contrario, è l'umiltà, perché dice nessuno sa già pregare. Nel momento in cui ci rendiamo conto umilmente di non saperlo fare, quello è il momento in cui siamo più vicini forse a è ben
vero,
pregare.
È vero, è proprio vero. Avvicinandoci a questo testo si ha quasi l'impressione di trovarsi a una scuola di preghiera, ma non è così, perché è un libro che ha una preziosità, come dicevi tu giustamente, quello di disporre alla preghiera, cioè è un libro attraverso cui gli autori fanno capire con quale disposizione, e appunto l'umiltà è una di quelle, la semplicità è un cuore sempre pronto, aperto, libero a ricevere appunto la grazia di Dio, appunto sono tutte queste le caratteristiche di chi prega. Quindi non è tanto un come fare per organizzare la propria preghiera, ma è soprattutto quale disposizione interiore avere quando ci si mette al cospetto di Dio.
Gli autori fanno anche una precisazione, no? Spesso noi parliamo dell'essere umano come composto di anima e corpo, e invece gli autori dicono attenzione, perché non è duplice ma triplice la ripartizione. Loro parlano di spirito, anima e corpo.
Sì, è vero, questa diciamo si entra più nel campo dell'antropologia, però è una precisazione doverosa appunto perché parla dell'uomo in quelle che sono le sue componenti, e mi piace il fatto che gli autori diano comunque parlino dell'unità dell'uomo, e dunque la componente corporea, bene, poi c'è l'anima intesa come quella facoltà dell'uomo che organizza un po' tutto il vissuto dell'uomo, quindi non solo quello meccanico, quello diciamo così fisico. Poi c'è la parte diciamo così, se vogliamo usare questa espressione, superiore, quella dello spirito, che è quella che in qualche modo pone in collegamento l'uomo con Dio, ma gli autori però fanno questa precisazione. È vero che lo spirito è la parte più nobile, quella più bella, quella che ci lega maggiormente al soprannaturale, però è tutto l'uomo che prega, quindi mi piace proprio questo aspetto che gli autori sottolineano, cioè è l'uomo integrale che poi si rivolge a Dio.
Succede, e gli autori ne fanno anche un esempio, succede spesso durante la nostra preghiera mattutina, soprattutto quando la preghiera è quotidiana, che alle volte ci rendiamo conto di essere distratti, che abbiamo lo sforzo di finire appunto la nostra preghiera, cerchiamo di arrivare, però ci rendiamo conto che magari abbiamo la sensazione quasi di non aver nemmeno pregato. Perché questo succede e dobbiamo preoccuparcene?
No, perché probabilmente succede ed è un fatto normalissimo, nel senso che come in ogni attività umana dopo un po' di tempo si avverte la fatica. Però no, preoccuparsi no, piuttosto sapersi organizzare, e secondo me gli autori qui danno delle ottime piste perché la nostra preghiera possa essere in qualche modo guidata. Per esempio loro consigliano di fare molto uso della Sacra Scrittura, si parla dei Salmi, della Bibbia in generale, e quindi poter pregare, e del Padre Nostro, poi all'inizio proprio si parla proprio della preghiera che Gesù ci ha insegnato, e quindi loro insegnano a modellare le nostre preghiere, anche quelle spontanee, su queste piste, e appunto quelle bibliche poi. Quindi in qualche modo è anche importante sapersi organizzare. Poi un'altra preziosità di questo libro è che dà dei suggerimenti preziosi anche su quella che è la preghiera del cuore, cioè quella preghiera spontanea che noi innalziamo a Dio. E il segreto è proprio questo, sapersi ben organizzare, cioè evitare di avere dei vuoti e dei momenti così di fatica, di appesantimento. Sotto questo profilo il libro è molto prezioso.
E poi appunto si sofferma in maniera particolare, lo anticipava un momento fa, sulla preghiera del Padre Nostro, cioè sì, su come Gesù ci ha insegnato a pregare.
Sì, e anche qui all'inizio si potrebbe avere la sensazione di un déjà vu, ecco, no, il Padre Nostro, ormai tanti autori ne hanno parlato, e invece i due autori ci sconvolgono, perché a un certo punto ci fanno capire come modellare le nostre preghiere su quello che è il Padre Nostro, cioè pongono anche e scrivono anche delle preghiere spontanee, delle preghiere che si fondano su quello che è poi la base, l'impianto del Padre Nostro, un'operazione che di per sé tanti altri tanti santi hanno fatto, il primo Francesco di Assisi. Però, come dire, i due autori pregano con il Padre Nostro come base, ma dando a quella preghiera come uno sfondo anche di attualità che fa sì che quello che io vivo oggi diventa preghiera, quello che io vivo oggi diventa un nuovo Padre Nostro.
Tra l'altro loro parlano anche dei pensieri sui quali, quelli che noi chiamiamo distrazioni, sì, in qualche modo durante la preghiera. Loro dicono invece prestate attenzione a quella cosa, perché sì, Può essere che non sia una distrazione, ma un'intenzione.
È vero, a volte nella nostra mente, proprio durante la preghiera, possono emergere dei pensieri, delle suggestioni, che noi subito siamo portati a mettere nella categoria della distrazione. Invece possono essere importanti perché ci possono rivelare qualcosa di profondo, ci possono rivelare qualcosa di utile, che magari viene proprio dalla preghiera. E quindi io direi di non buttare, in questo hanno ragione gli autori, subito via questi pensieri catalogati. Bene, non serve una distrazione, perché molte volte anche una distrazione, quella che a noi sembra una distrazione, può essere rivelatrice di cose importanti sul nostro cammino.
E quindi siamo partiti dall'umiltà, mi pare che questa possa essere definita apertura, no?
Sì,
a qualsiasi...
Nel sottofondo di questo libro c'è proprio questo, il nostro essere umili, il nostro metterci davanti al Signore in semplicità, senza presumere di saper pregare. La preziosità di questo libro risiede proprio in questo. All'inizio sembra quasi un manuale, poi alla fine diventa una scuola di umiltà, cioè è un continuo lavorare degli autori sull'atteggiamento di fondo, cioè questo metterci davanti al Signore non con la pretesa di chi sa pregare, ma con l'umiltà di chi vuole raccogliere il più possibile dal proprio colloquio con Dio.
E quando parla di questo colloquio parla anche di un colloquio confidente.
Confidente.
La prima parola del Padre Nostro, infatti, appunto, si rivolge.
Poi c'è appunto quel capitolo sulla preghiera del cuore e anche sulla preghiera allo Spirito Santo, che secondo me sono quelli che maggiormente esprimono questo dialogo confidente, questo dialogo continuo, questo dialogo vivificante. E questi due capitoli fanno capire proprio come la nostra preghiera, anche la nostra preghiera più semplice, non bisogna fare dei trattati di teologia, può essere e deve essere illuminata, ispirata dallo Spirito Santo, e quanto più semplice è, e ovviamente stiamo parlando della preghiera spontanea, quella liturgica qui si dà per già acquisita,
sì.
Più è efficace, più è motivo di crescita spirituale.
Grazie allora Padre Raffaele Di Muro di essere stato in nostra compagnia, di averci aiutato a presentare il volume Quando la preghiera ti sorprende, che ricordo è di Paolo Arzani e Metella Dei e che è edito dalle edizioni La Parola per Strada. Grazie Padre Raffaele di essere stato con noi.
Grazie a voi, a risentirci.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.